Per Chayyim e Lisa. Non c'è più grande negatore di Dio, di colui che accetta l'ingiustizia senza ribellarsi. Katil Shifai. Il primo luogo notevole è la fortezza Minaret. Avvicinandovisi, la nostra carovana passò per una deliziosa valle, in mezzo a tumuli sepolcrali coperti da tigli e platani. Sono le tombe di alcune migliaia di morti di peste. Vi si vedevano fiori variopinti, generati dalla cenere infetta. Alexander S. Pushkin. Viaggio ad Arzurum, al tempo della campagna del 1829. Prologo. Era una grande stanza, c'erano molti scaffali di libri e l'elmo metallico di un cavallo risalente all'epoca delle crociate e la colonna vertebrale di una balena proveniente da una baia dell'Antartide. In una nicchia c'era la più antica fotografia mai scattata a un fiocco di neve. Dalla porta in fondo alla stanza, la bambina entrò nel silenzio e nell'immobilità di quello spazio gigantesco. Superò la canoa da pesca adagiata su un lungo tavolo basso sotto la finestra. Aveva 7 anni e si chiamava Helen. Al centro della stanza c'erano 2 costruzioni, una accanto all'altra. Erano entrambe più alte della bambina, circa 4 volte la sua statura. Nella luce ancora semi-addormentata del primo mattino, lei si fermò a guardarle. Parevano moschee ed erano bellissime, con quelle loro famiglie di cupole, mezze cupole e minareti. A lei sembravano elaborati cappelli o corone, forse per 2 djinn o 2 giganti usciti da una fiaba. Pensò di fare qualche passo avanti per sbirciare attraverso una finestrella. I colori e le forme erano riprodotti in modo meticoloso e variegato, la tenue lucentezza delle pareti e gli archi delle cupole. Allungò una mano e toccò il dettaglio di una foglia dipinta. Edifici che sorgevano dentro una stanza. Di solito erano le stanze a stare dentro gli edifici. Ci girò intorno. Passò davanti alla credenza con sopra il vaso di rami secchi portati dalla Russia. Venivano dai meli piantati con le sue stesse mani dal conte Tolstoi. Nel suo frutteto ne sopravvivevano ancora 4. La bambina si fermò, sentendo uno dei 2 edifici che scricchiolava, come scosso da un lieve terremoto, e si sollevava di qualche centimetro, ondeggiando, libero dalla forza di gravità. Poi l'edificio si alzò ancora, avvicinandosi lentamente al soffitto. A tirarlo su erano le catene esili ma robuste, agganciate alla punta dei minareti. Alla fine si bloccò, in alto. Lontano, lontano. Quella stanza immensa fungeva da biblioteca e da studio, un luogo di fertile solitudine. Date le sue dimensioni, nei mesi invernali, era difficile da scaldare. Qualche tempo prima avevano avuto l'idea di montarci dentro 2 cubicoli, ognuno grande quanto bastava per ospitare una scrivania e una sedia, la pila dei libri e delle carte da tenere a portata di mano e una stufetta. In quel modo, da dicembre a febbraio, ci si poteva chiudere dentro e lavorare in quella sacca di calore. Ma poi, invece che semplici cubicoli, avevano realizzato riproduzioni dettagliate di 2 edifici storici, la Grande Moschea di Cordova e la Basilica di Santa Sofia di Istanbul. Nelle settimane precedenti, la bambina aveva assistito alla loro costruzione. Adesso erano pronte. Ed essendo giugno, le stavano sollevando per lasciarle sospese in alto fino a dicembre. Dopo Santa Sofia, toccò alla Grande Moschea di Cordova venir tirata su dal sistema di catene e carrucole. Nessuno dei 2 edifici aveva il pavimento. Quando venivano posati a terra, sfruttavano il pavimento della grande stanza. Perciò ora, alzando lo sguardo, Helen poté vederne l'interno. Immaginò che la sera, sotto quelle cupole in miniatura, svolazzassero falene come preghiere intrappolate, sbattendo contro le pareti variopinte. Avrebbe sempre ricordato quei pochi istanti dei suoi anni di bambina. L'infanzia, quando i minuti sembravano durare ore e i giorni svanivano in un battito di ciglia. A fabbricare i due edifici era stato suo padre, ed era lui che adesso li stava issando per toglierli di mezzo. Helen si voltò a guardarlo, mentre nell'angolo all'altro capo della stanza manovrava pulegge e manovelle. Fu contenta quando diede un'ultima regolata alle catene, in modo che i due edifici fossero esattamente alla stessa altezza. Era un uomo alto e dal sangue caldo, e si chiamava Lily. 1. Il frutteto. Questo mondo è l'ultima cosa che Dio ci dirà. Poche ore prima di essere ucciso, Massoud si svegliò per la chiamata alla preghiera. Veniva dagli altoparlanti del minareto, dall'altro lato della via. Immaginò i fedeli che si avvicinavano in silenzio alla moschea settecentesca, alcuni con una lanterna in mano. La vista delle scarpe lasciate sulla soglia delle moschee gli faceva sempre pensare che subito prima di entrare gli uomini si fossero trasformati in puro spirito. Quando la chiamata terminò, sentì il profumo del pane dalla casa dietro la moschea, dove abitava il chierico, la cui figlia si alzava quell'ora per preparargli da mangiare. Massoud voltò la testa sul cuscino e guardò Nargis addormentata al suo fianco. Non sapeva quanto tempo fosse rimasto a guardarla, ma intorno a loro la luce era andata poco a poco aumentando, man mano che i primi raggi del giorno colpivano la casa. C'erano ombre, ma erano sfocate. Quanto sarebbe stato rumoroso il sole, aveva osservato una volta Nargis, se il suono avesse potuto viaggiare attraverso lo spazio cosmico. Le incessanti tempeste di fuoco, gli oceani di fiamme. Il mese precedente Massoud aveva compiuto 55 anni, Nargis 52. Si erano conosciuti e sposati quando avevano poco più di 20 anni. E come le avrebbe confessato in seguito, lui aveva trovato il coraggio di guardarla di nuovo solo 15 giorni dopo averla guardata per la prima volta. Con la sua bellezza e la sua calma contemplativa, non gli sembrava una persona reale. La prima volta che l'aveva abbracciata era quasi svenuto, con suo grande imbarazzo. Ora, sdraiato sveglio accanto a lei, era riconoscente per la sua presenza nella sua vita. Dalla direzione della moschea giunse un altro alito di vento e mentre si riaddormentava ricordò di aver letto da qualche parte che il profumo del pane instillava gentilezza negli esseri umani. Diverse ali d'uccello, illuminate da strisce di luce del sole, erano appese a dei chiodi su una parete della cucina. Erano in ordine di grandezza, da una coppia d'ali di nettarinia larghe 5 centimetri fino a una singola ala gigante appartenuta a un cigno trombettiere, con decine di specie nel mezzo. Molti sostenevano che l'edificio moderno più bello del Pakistan fosse una moschea progettata da Nargis e Massoud. Erano architetti e vivevano circondati di oggetti da cui trarre ispirazione. Oltre alle ali d'uccello, in un corridoio c'erano un cocchio del Sindh e un'armatura da samurai che sembrava fatta di scaglie di drago. La Terra non è una sfera perfetta. Se gli oceani si svuotassero, somiglierebbe a una palla deformata e Massoud ne aveva scolpito nell'arenaria la forma esatta. La tenevano al centro del giardino. Sparse per la casa, su ripiani e tavolini, c'erano piccole riproduzioni di alcune dei più celebri edifici del mondo. La sezione trasversale della cattedrale di Durham, la città proibita, la Glass House di New Canaan, negli Stati Uniti. In cucina Nargis stava preparando il tè, quando venne l'ora delle notizie. Accese la radio. Ormai da settimane qualcuno entrava nelle moschee della città, quasi sempre di notte, e si serviva degli altoparlanti dei minareti per rivelare ai 420 i segreti degli abitanti, le loro dissolutezze e i loro atti immorali, esponendo apertamente i vizi tenuti fino a quel momento gelosamente nascosti. Nessuno era riuscito a individuare il colpevole o i colpevoli, e la città di Zamana era attanagliata da un'inedita forma di terrore. Come forse era inevitabile, qualcuno diceva che fosse la voce di Allah. Altri sostenevano che i responsabili di quel fenomeno angosciante fossero i chierici stessi. Anche se diverse volte gli altoparlanti avevano denunciato ipocrisie e gravi manchevolezze all'interno della stessa moschea. Nargis restò impietrita, sentendo il giornalista riferire come durante la notte una giovane donna fosse stata uccisa dai suoi fratelli, un'ora dopo che un minareto ne aveva rivelato la tresca con un amante. Andò allo scaffale e spense la radio. Attraverso la porta aperta vedeva Massoud in giardino. Era ancora presto, ancora l'ora fragile, sebbene fra gli alberi filtrasse la luce del sole. Massoud stava controllando il caprifoglio cinese, il rampicante che il mese prima era stato danneggiato dalla grandine. Nargis guardò l'orologio. Quella mattina dovevano uscire di casa per supervisionare il trasferimento di migliaia di libri da una delle più antiche biblioteche di Zamana alla nuova sede progettata e costruita da loro. La maggior parte dei volumi era già stata portata alla nuova sede. Quelli che sarebbero stati spostati quella mattina erano i volumi della sezione islamica, dato che in ognuno di quei testi compariva il nome di Allah o di Maometto. Si era deciso che sarebbero stati trasferiti dall'uno all'altro edificio a mano. Su un camion o su un carro il rischio che si contaminassero con qualche sozzura sarebbe stato troppo grande. Nargis e Massoud sarebbero andati a piedi fino alla vicina Grand Trunk Road per unirsi alla catena umana e i libri avrebbero percorso un miglio passando da una mano all'altra. «Dobbiamo uscire per le 7:30», disse Nargis quando lui entrò in cucina. Aveva annaffiato i girasoli e i suoi piedi lasciavano impronte bagnate sul pavimento. Le si avvicinò e da dietro le passò le braccia intorno alla vita, poggiandole il mento su una spalla. «Ho fatto un sogno stranissimo», disse. «Qualcuno camminava con una candela accesa in mano». «Non è così strano. Pioveva, forte. Sai com'è?» disse Nargis meditabonda. «Il cervello è l'oggetto più complesso dell'universo». Lei aveva un sonno molto più profondo del suo. Sognava di rado. «Helen ha detto che stamattina verrà qui», disse lui mentre preparava la tavola per la colazione. «Sta scrivendo un articolo e vuole consultare alcuni libri nello studio». Nargis non reagì, ma il suo silenzio lo spinse a guardarla. «Lo so», disse. «Dobbiamo dirglielo, Massoud. Dobbiamo dirlo sia a lei, sia a Lily». Massoud annuì. «Non possiamo più aspettare». E, con qualcosa di diverso nella voce, Nargis aggiunse: «Il Pakistan produce persone di un coraggio straordinario, ma nessun paese dovrebbe costringere i propri cittadini a essere così coraggiosi». Helen era la figlia di Lily e Grace, i due domestici assunti da Nargis, cristiani ed entrambi analfabeti. E anche Helen, che adesso aveva 19 anni, sarebbe cresciuta priva di istruzione e sarebbe andata a fare la serva per una famiglia musulmana se Massoud e Nargis non le avessero fornito un'alternativa. Le avevano pagato gli studi nelle migliori scuole di Zamana e lei era stata una studentessa diligente e brillante fino a 3 anni prima, quando sua madre era morta in circostanze terribili. Al delitto avevano assistito numerosi testimoni, ma l'assassino era musulmano e quello era il Pakistan. All'inizio la polizia non voleva neanche aprire un'inchiesta. Alla fine però l'uomo era stato condannato all'ergastolo, ma 2 giorni prima Nargis e Massoud avevano saputo che era stato rilasciato come premio per aver imparato a memoria l'intero Corano. Era rimasto in prigione meno di un anno. «Stanno appena cominciando a riprendersi dalla morte di Grace», disse Nargis. La perdita che avevano subito si leggeva negli occhi sia del padre sia della figlia. Quando finirono la colazione, Massoud uscì di nuovo. Dall'altra parte del giardino c'era la stanza più grande della casa. Lo studio e biblioteca, con Santa Sofia e la grande moschea di Cordova appese al soffitto. Voleva assicurarsi che almeno una delle scrivanie fosse sgombra per Helen. Erano stati Nargis e Massoud a pretendere un processo con tutti i crismi. Si erano rivolti al migliore avvocato della città e ritenevano che il verdetto fosse stato giusto. Né loro né nessun altro, però, avrebbero potuto prevedere quel che era accaduto in seguito. Qualche giorno dopo aver pronunciato il verdetto, Il giudice era stato ucciso a pugnalate mentre la mattina usciva di casa e nelle settimane successive, in diverse occasioni, degli uomini in motocicletta avevano rallentato davanti alla casa dell'avvocato per sparare raffiche di mitra. Una pallottola aveva mancato di un soffio il figlio piccolo e a quel punto lui e la sua famiglia erano stati costretti a nascondersi. Ora Nargis e Massoud, più di ogni altra cosa, si sentivano in colpa per il destino dell'avvocato e del giudice. Il libro dell'acqua e di altri specchi di Nadim Aslam, Ad, editore.
Lunedì intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi, Samba Radio, sceglie il romanzo. Elisa Vettori, 2 punti, libreria.